Midis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
I miti in altri versi, il titolo di questo appuntamento, e poi la musica di un altro nostro grande amico. Quindi chiamo sul palco Roberto Piumini e Radio Marenco. Grazie di essere qui.
Prologo. Un privilegio del poeta è l'imprecazione, la maledizione, perché lui deve, può e ha la parola stessa di chi è profeta, del morente, del sacerdote incompromesso, dire la verità del dire, pronunciare, sacrare nella pietra del ricordo ciò che lo sguardo vede, nominare il fatto come sta in fronte al tempo, non quello cincischiato della fisica, non quello riavvinghiato dell'analisi, ma che si incarna tempo, senso, umano. Perciò qui, ora, maledetto è, esposto è a perfetta vergogna, chi in dettaglio, chi uno per uno, ha ideato, scritto, progettato, promosso, concordato, organizzato, fornito, eseguito, rifornito lo sterminio di Gaza. Anticipiamo la salvezza, se destinati a un futuro. Non ci manchi, non manchi al repertorio dell'amore questa maledizione. C'è festa sull'Olimpo per le nozze di Teti e Peleo. Benché lo sposo sia un mortale e caro agli dèi, ancor di più la sposa che protesse il piccolo Efesto quando era, lo buttò giù delusa appena nato dalla sua scarsissima avvenenza. Ogni invitato alle nozze ha portato doni agli sposi e quelli più ammirati sono i cavalli alati Balio e Xanto, dati da Poseidone. Ma qualcosa di increscioso accade che nessuno nell'allegria festosa ha preveduto. Eris, dea della discordia, non è stata invitata alle nozze. A nessuno in un giorno felice fa piacere che sia presente lei, la portatrice dei lutti, dei conflitti, e questo Eris a volte piace perché le permette malefiche vendette e ritorsioni. Ma oggi, per chissà quale ragione, si è proprio offesa. Eccola apparire, coperta da un mantello rosso cupo, a mezza festa, e nel mutuo imbarazzo di tutti gli invitati alza la voce. Novelli sposi, non vi spaventate, non vengo per occuparmi di voi. Questo alto congresso mi ha attirato e porto un dono per uno, anzi una, fra voi divinità. Tace e infila lenta una mano sotto il mantello e ne estrae una cosa lucente, un pomo di finissima fattura e d'oro purissimo che toglie il fiato anche agli dèi. E dice Zeus insospettito, dea della discordia, a chi hai portato il magnifico dono? A tutte e a una sola, padre Zeus. Tutte saranno infatti convinte di meritarlo e però una sola lo potrà avere. E sorride e tace. Tutte saranno infatti convinte di meritarlo e però una sola lo potrà avere. Apollo dal suo scranno. Ora smetti, nera sorella, di far svolazzare indovinelli attorno alla tua bocca come dei pipistrelli a una grotta. Parla spedita, a chi tocca il pomo? Tocca, compari Olimpia, alla più bella, dice la dea, e appoggia il pomo davanti a Zeus. E prima che lui possa dire qualcosa, se ne va a gran passi con il mantello che le frulla intorno come una fiamma scura. I convitati restano fermi e muti. Ognuno guarda spostando gli occhi rapido tre luoghi. Dove sta Era, la sposa di Zeus? Dove è Atena, la dea della mente? Dove sta Afrodite, dea d'amore? Le tre invece tengono lo sguardo fisso su Zeus e lui, col volto scuro, guarda il pomo. Continua il silenzio, teso come un sibilo di serpe. Ed ecco il re d'Olimpo alza il volto e lento dice: «Io temo che Eris abbia ottenuto già quello che voleva, perché tutti sappiamo che il pomo, comunque assegnato, non potrà che generare screzi e malcontenti, e volentieri io lo lancerei negli abissi d'oceano, fra le stelle, come un nuovo astro iettatore, ma qui qualcuna pensa e pretende che il dono sia per lei e si stupisce di come noi possiamo essere incerti, restare indecisi nella scelta. Facciamo dunque il duro gioco, dei tenda la mano chi tra voi tre crede che il pomo tocchi a lei». Tutti gli sguardi corrono alle tre dee, che lentamente guardano Zeus negli occhi. Ora allungano la mano aperta verso lui, non come fanno le mendicanti, ma come coloro a cui si deve fare un pagamento, dare indietro a una cosa prestata. E ora cade un silenzio maggiore. Nessuno si ricorda delle nozze o degli sposi, nemmeno loro. Ora c'è altro, molto altro in ballo. Il padre degli dei fece un rospiglio, un sospiro che smosse i rami e l'erba dell'Olimpo e allargò le braccia. «Già mi sembra di ascoltare l'acida risata di Eris nella sua tetra dimora. Tre perfezioni qui hanno pretesa di avere il pomo. È insuperabile la bellezza di Era, la mia sposa. È invincibile quella di Atena, figlia del mio pensiero. È imbattibile quella di Afrodite, dea d'amore. E pare tocchi a me ora decidere. A chi se non a me, ciucco divino, toccherà il peso, la crudele somma, premiando una di due delusioni, di eterne ripicche e scontenti? Ti maledico, Eris, ma invano, perché il guaio è già combinato». Le due braccia del dio adirato l'arco come aquila ed furiosa presero a oscillare lentamente in su e giù, e a quel cenno di furia temuto sulla terra, in mare, in cielo, già si sentiva borbottio di tuoni e si vedevano lampi smagliare e saette guizzare, perché Zeus così pensava di dare corredo di gran potenza, di incutere spavento per sostenere la sua decisione, o che le contendenti, intimidite da quel cupo annuncio di Buriana, smettessero l'idea di ottenere quel pomo di discordia. Ma le tre non ritirarono il braccio teso, le mani in attesa, ferme, calme, senza sorriso, senza allegria, come bambine che, eseguito il compito, chiedessero il premio stabilito. Ma ecco, il frastuono non divenne la minacciata orribile tempesta e si placò, e Zeus abbassò le braccia e sul volto gli apparve una leggera smorfia divertita. Nel cielo, ritornato silenzioso, si sentivano nette le alte strida delle aquile che girano rondando attorno alla vetta dell'Olimpo. «Non io giudicherò», annunciò il dio. «Un uomo prenderà la decisione, un uomo non esperto di bellezze, che abbia sguardo nuovo e innocente. Là, presso Troia, sul monte di Ida, c'è un giovane pastore. Il suo nome è Alessandro, ma è chiamato Paride. Benché sia cresciuto su quel monte allevato da pastori, è figlio di Priamo, il potente re di Troia, che ha voluto tenerlo lontano dalle furbe malizie del palazzo. Così il suo sguardo nient'altro conosce che pecore sgroppanti, uccelli in volo e le bianche figure delle nuvole. Chi meglio di quel giovane innocente deciderà a chi assegnare il pomo? Hermes, fedele, tu accompagnerai le contendenti e provvederai che il giudizio avvenga come deve, senza trucchi o inganni». Tutti quanti presero a commentare, divertiti, come il possente aveva evitato la rogna della scelta. Le tre dee, perplesse, ritirarono la mano. Zeus si alzò e disse gravemente: Io metto sotto la mia protezione quel giovane pastore. Nessun danno, nemmeno la più piccola vendetta, lo colpirà a causa della scelta, io qui lo giuro, sopra il sacro Lete. La sua promessa risuonò talmente che poi ci volle molta allegria, molte musiche e danze, per sfumarne il minaccioso effetto e si tornasse a festeggiare i nuovi sposi, quelli da cui poi nacque il valoroso Achille. Il giorno dopo, un ventoso mattino, sedeva in un pascolo dell'Ida il giovane pastore e ascoltava a bocca aperta per il gran stupore ciò che Hermes diceva. E intimidito guardava di soppiatto le tre dee che insieme a quello erano arrivate. «Non affrettare la tua decisione», concluse il Dio, «per l'intera giornata e anche la seguente. Guarda, ascolta e parla con le dee qui radunate, perché non solamente la bellezza è una cosa del volto e delle membra. Sei totalmente libero e ricorda che la tua libertà ha la protezione del padre Zeus. Intanto Era, Atena e Afrodite, senza una parola, si sparsero in diverse direzioni. Una coglieva fiori, l'altra invece guardava l'orizzonte e la terza accarezzava un agnellino. Hermes sedeva in alto sotto il grigio tronco di un faggio che come uno Zeus vegetale spiccava sopra i pascoli e le rocce. Suonava il dio un piffero leggero e accostandolo alle labbra ogni tanto una borraccia d'argento beveva a brevi sorsi l'ambrosia dorata. A lungo restò pallido e stordito dalla sorpresa e dal timore, fermo, spostando lo sguardo lontano da lontano e respirando piano sulle dee. Nessuna lo guardava, lo chiamava o si mostrava in mosse opposizioni, ma Paride sentiva che lo spazio fra lui e le tre dee era percorso da energie segrete e misteriose e si lasciava cullare, cedendo un poco ora questa, ora quella, e alla fine si lasciò andare giù verso chi gli era più vicina e sedeva nell'erba con lo sguardo fisso all'orizzonte. Quando giunse, Era lo guardò in faccia e salutò con una voce fonda e pacata, e poi gli chiese della sua infanzia, dei giochi con i figli dei pastori, la gente conosciuta, la vita, il da fare fra pecore ed agnelli. Paride, raccontando, era preso da eccitazione, da commozione, e si dimenticò che gli toccava scegliere tra le dee la più bella. Quando fra loro ci fu confidenza e calda simpatia, all'improvviso Era gli chiese, «Io ti sembro bella». «Oh sì, signora, non ho mai veduto una più bella, e lei, Paride, sappi che se mi sceglierai avrai in premio un regno 30 volte più esteso di quello che è disteso all'orizzonte tu vedi da quassù. Diventerai il re più grande d'Asia, e il tuo nome risplenderà presso tutti i mortali come quello di Zeus nell'alto Olimpo». Il giovane, turbato, abbassò gli occhi e respirava fondo, e gli batteva forte nel petto il cuore. Alzò lo sguardo, percorse tutto intero l'orizzonte, immaginò un regno più grande di quello 30 volte, e lo prese un capogiro e richiuse gli occhi per dare calma all'inquieto pensiero. Quando riaprì gli occhi, vide Era allontanarsi e notò che Atena era presso una roccia non lontana e osservava qualcosa attentamente. Incuriosito si avvicinò. La dea guardava una chiara spirale impressa sulla roccia, silenziosa. Paride disse, «Se vuoi, signora, posso mostrarti simili disegni, anche più grandi, nelle rocce attorno». «E tu sai cosa sono?» chiese lei. «Io non lo so, è la forma dei sassi, è come se li avessero scolpiti». Lei sorrise con garbo, lui chiese, «Tu forse sai chi è stato?» E lei, «Nessuno». «Nessuno li ha scolpiti, queste sono delle antiche conchiglie». «Cosa sono?» «Sono cose del mare». «Il mare, io l'ho visto dalla cima dell'Ida, è come un lago grandissimo, ma come hanno potuto arrivare quassù queste conchiglie? Le conchiglie volano come gli uccelli?» Atena sorrideva e cominciò a rispondere, a parlare dal mare, degli olivi, dei diluvi, delle ere. E ascoltando Paride rideva perché il pensiero in libero gioco andava qua e là, svelto e giocoso e gioioso. E alla fine, dopo il molto dire, ci fu silenzio e all'improvviso Paride disse lei: «Ti sembro bella? Sei la più bella che ho mai veduto. Se sceglierai me sarai sapiente, conoscerai le cose e come sono legate insieme. Il tuo pensiero stringerà il mondo in sé come una mano può contenere in sé questa pietruzza». E la dea qui staccò un sassolino chiaro, glielo porse e Paride lo prese e lo osservò sentendo una potenza nella mente, immaginando il sapore, il sapere futuro. Quando rialzò lo sguardo più non vide la dea Atena e però la terza non era in vista. Paride cercò lungo i fianchi del gregge, ma non c'era, fin quando giunse ad un avvallamento, una gran conca d'erba, e sul fondo, sdraiata in mezzo ai fiori, Afrodite, forse addormentata. Il pastore, temendo di svegliarla, se ne stava un po' lontano, ma lei aprì gli occhi, sorrise e lo invitò a sederle accanto. «Anch'io avrò il dono, Paride, lei disse, di parlare con te». Lui arrossì e a passi incerti scese nella conca. «Dimmi», lei chiese, «tu hai un'amica? Vuoi dire una ragazza?» «No, signora. Ne vedo qualche volta da lontano nei pascoli o che vanno sui sentieri. E sono belle?» «Non saprei, signora, non certo come te». «Io ne conosco», disse la dea, «moltissime. Tu vuoi che ti racconti come sono?» Paride disse sì col capo. E Afrodite incominciò a narrare le bellezze, le figure, le braccia, i capelli, i canti, le danze e i sorrisi. E raccontò ogni cosa. E raccontò che cosa accade quando uomo e donna si piacciono. Emozioni, gioie del corpo e della mente, amori. E Paride ascoltava, quasi incredulo. Tacque la dea alla fine e lui rimase in un silenzio d'estasi confusa. «Io ti sembro bella?» chiese lei all'improvviso e restò in attesa. «Io più bella di te non ne conosco. Se tu mi scegli, ti prometto in sposa una donna che dicono sia bella persino più di me». Imbambolato, Paride chiese: «Più bella di te?» «Così si dice, Paride», lei disse. E il giovane con fronte corrugata: «Perché se lei è la più bella il pomo non viene giustamente dato a lei?» La dea scoppiò a ridere mostrando la gola d'alabastro e poi rispose: «Perché è un dono per le dee, pastore. Se invece fosse per donne mortali non servirebbe un giudizio. Elena, di lei ti sto parlando, che là a Sparta è corteggiata dai principi achei, lo avrebbe certamente». Un'altra volta Paride abbassò la faccia, zitto. Quando l'alzò, la dea era sparita, ma la morbida impronta del suo corpo nell'erba e nei fiori rimaneva. Uscì da quella conca, meditando. Le tre dee sedevano a distanza attorno al grande faggio, ad ascoltare il piffero di Hermes. Il pastore andò su per il pascolo e, andando col suo sottile bastone, troncava con colpi rapidi e fischianti i fiori. Arrivò al faggio e sedette accanto a Hermes, appoggiandosi al tronco. Dopo una quieta coda melodiosa, la musica finì. Paride allora, chinandosi di lato, sussurrò all'orecchio del dio una parola. Hermes si alzò e in silenzio partì in volo verso l'Olimpo. E anche le tre dee svanirono nell'aria, velocissime, lasciandolo lì nel pascolo da solo, il giovane pastore. Sull'Olimpo, Zeus, soddisfatto di aver schivato la brutta bega, consegnò il pomo ad Afrodite. Era e Atena non dissero parola a nessuno, però fra loro sì. E dice Era: «Non sembra anche a te, nata da Zeus, troppo penoso non poterci prendere nemmeno una piccola vendetta su quel cane pastore?» E Atena: «Molto penoso, sì, e tuttavia noi possiamo prenderne una grande. Cosa vuoi dire?» «Dico che il tuo sposo Giurò sull'ete che niente di male può essere fatto a quel cane rognoso a causa della scelta, lo ricordi? Ricordo, Atena, e per questo mi rodo. Ma noi sappiamo che quel farabutto non è vero pastore, ma un figlio di Priamo, re di Troia. Ebbene, ebbene, Zeus non ha proibito che una guerra, una sciagura possa capitare a tutti i troiani. In una guerra chi può stupirsi se qualcuno muore, come succede agli altri cittadini? C'è un silenzio e poi Era chiede: hai qualche idea? Atene risponde: se per esempio Elena la bella, che andrà in premio a quello zoticone, prima sposasse un altro, un potente che non sopporti di essere tradito dalla giovane moglie, un re, un capo di forti armate, se questo accadesse, da cosa nasce cosa? Una guerra, sfide, vendette, grande distruzione. Ma chi potrebbe essere lo sposo di quell'oca graziosa? Andrebbe scelto un uomo molto potente, o almeno amico di un potente, parente di un re. Cosa ne dici, propone Atena, di quel re di Sparta, quel Menelao, abbastanza bello da piacere alla bella e abbastanza grullo da non accorgersi per tempo di quello che succederà tra lei e il disgustoso Paride, abbastanza furioso quando se ne accorgerà da scatenare il fuoco contro Troia? Dico, sorella Atena, che l'idea è interessante ed è degna di te. Intanto, nella sua alta dimora, seduta in piena luce, Afrodite tentava di specchiarsi nel suo pomo, ma a causa della curva superficie vedeva un'immagine deforme, un'orca, una maschera di quelle delle feste di Dioniso. La dea gettò allora il pomo in uno scrigno e andò a specchiarsi nella pura lastra di bronzo misto al succo di rosa che Efesto, fabbro e dio e fedele sposo, le aveva regalato. E si piacque, assai si piacque, e vanitosa rise. Tappatevi le orecchie o state attenti che non vi scoppi la pancia dal ridere o dal piangere, o per altra ragione, perché racconterò di Erisittone, figlio di Triopa, re della Tessaglia e principe erede di quel regno. Di solito un principe si adattano pensieri e fatti d'alta nobiltà, però qui le vicende non si svolsero come vi aspettereste, ma non voglio dire ogni cosa in un solo fiato, così io ricomincio e voi ascoltate. Figlio del re, Erisittone aveva la testa più balzana e più leggera, vuota di buoni e saggi propositi, che si sia mai vista sotto il cielo. Pensava solo a canti, balli, giochi, banchetti, sollazzi, passatempi, feste, cacce e simili. Per lui lavoro, studio, buona riflessione, arte, conversazione erano come il volo per una lumaca, il canto per gracidanti rospi dal pantano. Con una sua brigata di compagni sconsiderati, sciocchi e fannulloni, girava per villaggi e per campagne in cerca di gustose novità, scherzi e baggianate. E non si creda che fosse un ragazzino, perché aveva quasi 30 anni e persino una sposa, per quanto la vedesse solamente a ogni luna piena, e anche una figlia che a malapena lui riconosceva. Ed ecco cosa accade. La masnada vi spreca vita, mentre il re Triopa era assente per cose di guerra, se ne andava un giorno baldamente, Erisittone in testa, per campagne della Tessaglia, assaggiando vino di ogni locanda, uve di ogni vigna, tormentando ogni contadina, quando, scendendo da una collina, entrarono in un bosco stupendo di querce, faggi, noci, lecci, carpini e molti altri alberi che insieme gettavano un'ombra deliziosa su quantità di cervi, volpi, lepri, scoiattoli, cinghiali, talpe, ricci, serpi, ranocchie, oltre a 1000 insetti d'aria e di terra, pesci nei torrenti e nei piccoli laghi. Stupefatto e risitto ne disse: amici miei, chi ha visto mai questa ricca foresta? O forse noi ci siamo già passati? Forse l'abbiamo fatto, disse uno fra gli sghignazzi, ma certo eravamo troppo pieni di vino color rosso per ammirare il verde di questi alberi. O forse questa foresta è cresciuta in una sola notte per volere di uno dei potenti dei d'Olimpo, disse un altro che non sopportava di essere secondo nelle spiritosaggini. Ah, forse, disse il principe, i vostri forse sono stupidaggini. Quello che è certo è che qui vediamo una foresta ricca e stupenda, e chi la sta godendo, amici miei? Chi se la spassa in questa magnifica città di tronchi, rami, foglie, funghi, muschi odorosi e dolcissimi frutti? Gli stupidi cerbiatti, gridò uno, lepri imbecilli, gridò un secondo, orride rane, sciocche farfalle, cinghiali scemi e inutili scoiattoli. Ben detto, saggi amici, disse lui. Noi siamo invece noi più degni del godimento di questa foresta. Lo siamo, dico, e ce la godremo. Intendi forse, sospettò qualcuno, che noi dovremo come dei pastori vivere in questa scomoda foresta, per quanto bella sia, o costruirai qui un palazzo nuovo, tutto pieno di giusti agi per goderne il bene senza scomodità? E lui rispose: niente di tutto questo, ho un'idea migliore, più regale. Forza, dilla, e risitto, ne parla, non lasciarci nella curiosità, fuori l'idea. Dopo una pausa, per solleticare nella brigata la curiosità, solennemente il principe annunciò: io farò abbattere questa foresta e sopra grandi carri tutti gli alberi verranno trasportati alla reggia e là saranno tutti ripiantati. Non noi saremo andati alla foresta, ma la foresta ci raggiungerà. L'urlo entusiasta che seguì, se mai avesse risitto né scherzato, l'avrebbe spinto a fare per davvero, ma non scherzava. 100 boscaioli alcuni giorni dopo arrivarono per eseguire quell'ordine orrendo. Già ai colpi netti e duri delle scuri scappavano animali e gli uccelli si alzavano dai rami spaventati, quando una driade, ninfa dei boschi, prese l'aspetto di un pastorello e venne ad interrogare i boscaioli: che fate, buoni uomini? Perché colpite questi tronchi? Gli risposero: ordine di Erissittone, ragazzo. Ma non sapete che questa foresta è sacra Demetra, l'alta dea della seminegione dei raccolti? Più sacre sono a noi le nostre orecchie, dissero quelli, dato che Erissittone, se non tagliamo, ce le fa mozzare. La ninfa corse in volo dalla dea e avvisò. Demetra, scura in volto, mandò un sacerdote alla reggia perché parlasse al principe, che era seduto a banchettare, e disse il vecchio: il nonno di tuo padre, Erissittone, molti anni fa consacrò a Demetra questa foresta e da quel momento nessuno vi ha sollevato la scure verso un tronco o spezzato un ramo. Erissittone, con voce beffarda, strizzando l'occhio ai commensali, dice: è arrivato dunque il momento che qualcuno cominci. Dei e dee non hanno forse là, sul vasto Olimpo, dei magnifici boschi per raccogliere i frutti, i funghi, o passeggiare beatamente invece di venire a toglierli a noi? Quella foresta è dentro il regno di mio padre e io qui alla reggia la farò portare. E il vecchio corrucciato: Erissittone, non solo Atena o Ares, dei guerri dei guerrieri usano fare orrenda vendetta contro chi compra i sacrilegi. Forse molto più spaventosa e terribile è quella delle grandi idee materne, perché più grave è la loro ira. Erissittone ride. Dunque, bene, che per avere la benevolenza della tua dea, solerte sacerdote, ti copriamo di doni. E prende un fico e rapido lo tira in faccia al vecchio. Fra grida e risati, i commensali cominciano a scagliare pani, frutti, spruzzi e sputi di vino, tranci di carne e ogni altra cosa che è imbandita addosso al sacerdote, che tentando di ripararsi, curvo, imbrattato, va all'uscita. Non servì alla dea sentirne il racconto, poi lamenti, perché dall'alto seggio dell'Olimpo aveva visto tutto e deciso che quel peccato fosse consumato interamente. Così fu eseguito lo scellerato ordine del principe e la foresta fu tutta abbattuta, ogni animale fuggì o scomparve nel terreno sconvolto o schiacciato dalla rovina delle piante. 100 e 100 carri trascinati da buoi portarono gli alberi recisi attorno alla reggia dove furono piantati qua e là alla rinfusa, ma senza più radici e nutrimenti cadevano le foglie, i tronchi e rami rimanevano spogli ed Erissito ne vi fece inchiodare o legare a migliaia e migliaia false foglie di leggero tessuto e non solo di color verde, ma di ogni colore, tutte mischiate, e la sciagurata finta foresta, sconciamente tinta, sembrava a chi la vedeva un immenso, pacchiano e stravolto carnevale. Infine, Erissitto ne invitò la sua viziosa e dissennata corte al gran banchetto inaugurale e fece mettere sparsi fra le finte piante, al posto di animali veri e vivi, carni già cucinate di cinghiali, fagiani, cervi e galleggianti in grandi conche d'argilla, pesci arrostiti, e sparsi fra le finte foglie, dolci, frittelle, canditi e molto vino. I commensali, armati di coltelli, andavano a prendersi fra gli alberi pezzi di cacciagione o altri cibi in cacce buffonesche e truculente. Il banchetto era il culmine, la musica accompagnava la gran gozzoviglia e dalle bocche, quando non intente a mordere, ingoiare, masticare, uscivano sguaiati complimenti, motteggi e richiami. A un tratto, dal fondo del salone, alta, grande, si vide una donna avanzare, avvolta in una lunga veste bruna, capelli di colore verde grigio tenuti in una treccia che cadeva lungo la schiena e i piedi ricoperti come da grosse grezze calzature da strati d'erba e terra. La comparsa sembrò a tutti strana, versi e chiacchiere si spensero attorno, chi credeva a un nuovo e inconsueto spettacolo, chi a una mendicante, chissà come, entrata nella reggia a mendicare avanzi di banchetto, ma il suo passo era talmente lento e calmo e grave che i suonatori smisero la musica e i danzatori di danzare e tutti guardavano la donna che era giunta davanti allo scranno di Erissittone. Per primo, superando la sorpresa, il principe puntò contro la donna la coscia di fagiano che impugnava e disse ad aspra voce: «Tu chi sei? Qualcuno di costoro t'ha invitata? Vorrei saperlo per scacciare lui insieme a te, già che non si usa venire a un banchetto vestita così lugubremente, con i piedi tutti lordi di fango, come quelli di uno scavatore o di un becchino». La donna non rispose. Il silenzio era completo. Ed ecco i tre cani che si spostavano sotto i tavoli a mangiare i resti, a testa china uscirono e le si avvicinarono e s'accucciarono attorno ai suoi piedi. Poi lei, con lenta e roca voce, disse: «Vesto di lutto, uomo senza mente, perché attorno a questo palazzo giace il cadavere della foresta che mi era sacra? In oscene maschere stanno qui fuori, ripiantate in terra. Ora è il momento della ricompensa, uomo senza luce, e io decreto, poiché ti piace tanto divorare, nulla da oggi ti possa saziare». Poi si voltò e se ne andò, seguita a pacifica scorta dai tre cani. Diede furioso un morso al fagiano il principe e gridò: «Chi è la pazza? Qualcuno ha sentito il suo nome? Ora mangiamo!» Ma le sue parole uscivano confuse, impastate di carne, pane, trangugiato vino. Il banchetto riprese, però tutti sbirciavano Erissittone, intento a buttarsi nel gozzo tutto quello che aveva davanti, pezzi e tranci di pollo e di vitello e di capretto, salse, pagnotte, costole, cervella, frittelle, frutti secchi e freschi, e i servi in un via vai non facevano in tempo a mettergli davanti piatti pieni che lui li svuotava e biascicandone chiedeva di nuovi, allungava le mani verso quelli dei vicini arraffandone cibo, strappando quello che si portavano alla bocca. Un imbarazzo spaventato corse fra i commensali, tacquero le musiche, si spensero i giochi e tutti quanti a passi indietro si allontanarono, mentre senza badare a loro il principe continuava a ingurgitare urlando che si portasse cibo e percorrendo le tavolate spazzava ogni resto, beveva in ogni coppa e ritornava e grufolava raccogliendo le briciole. Tale era la sua fame implacabile, divorò ogni cosa e tutto quello che nel palazzo era commestibile, comandò che presto si ammazzassero polli e vacche e porci e preparassero formaggi e dolci e si raccogliessero frutti, e le cucine del palazzo non avevano pace, indaffarate più che a nutrire e equipaggiare di vettovaglie un intero esercito. Tornò proprio allora dalla guerra che aveva combattuto, re Triopa, e si trovò davanti Erisittone, suo figliuolo, che litigava un osso con un cane. Addolorato lo fece rinchiudere in una stanza dove gli portavano un pasto intero ogni mezz'ora, eppure lui gridava: «Che spuntino è questo? Voglio altro cibo, vero cibo!» A sera staccò coi denti un pezzo di polso al servo che portava da mangiare. Per quel fatto tremendo più nessuno voleva avvicinarsi a lui, e allora chiusero la sua stanza con catene, gli gettavano da una fessura il cibo e lui gridava e ne voleva sempre dell'altro, e si continuò per 10 giorni a dargliene, sperando che quella fame insana gli passasse. Poi Triopa, che aveva saputo della falsa foresta, informato della maledizione della dea, fece murare la fessura e, chiuso al buio, la rimase Erisittone. Si udirono grida spaventose, raschi, urla strane, altre più strane, e rantoli, e poi ci fu silenzio. Tolsero le catene e con prudenza spiarono la stanza. Erisittone non c'era più, perché orribilmente si era divorato. Re Triopa fece portare gli alberi tagliati nel luogo dove erano cresciuti, e con quel legno fu eretto un tempio alla dea Demetra, e ogni giorno venivano compiuti sacrifici, si alzavano preghiere e canti sacri. Poco a poco, attorno all'edificio, spuntarono di nuovo querce e faggi, carpine e noci e larici, e crescendo in fretta come mai si era veduto in 5 anni, ci fu una foresta ricca di verde, pace, di frescura, e tutti gli animali vi tornavano. E a volte, se veniva la tempesta, nel tempio della dea si rifugiavano. Per ordine del re, quelli che avevano accompagnato nei bagordi il principe e bersagliato il vecchio sacerdote furono esiliati, e di Erisittone il nome non fu mai più pronunciato. Non erano nel palazzo stupendo una gran statua di Poseidone, o un valoroso atleta, o un cavallo veloce nella corsa, come pure abbondano laggiù la meraviglia di Colofone. La sua meraviglia era una donna giovane, minuta, dalla pelle olivastra, a cui nessuno dei giovani in età d'amore avrebbe rivolto frasi di corteggiamento, e si chiamava Aracne. Appena nata, così si narra, aveva stupito la levatrice e gli altri presenti per il continuo, strano movimento delle piccole dita, le intrecciava e separava instancabilmente. Crescendo, poi, invece di altri giochi, la piccola quel gesto ripeteva continuamente, facendo pensare a una specie di strana follia. Ma, ben lontana da pazzie, Aracne era di mente svelta e di parole ben meditate. E quando grandicella stava per ore e ore a osservare le donne che sedevano al telaio o quelle che filavano, si intese che aveva un dono, una capacità. Nel tempo in cui le altre si gettavano palle di pezza o si pettinavano maldestramente oppure giocavano con bambole di paglia, lei tesseva strisce di stoffe tutte colorate, incoraggiata da padre e sorelle che le mostravano avvicinato, mentre la madre avrebbe preferito vederla andare a correre sull'erba a far corone come le sue amiche di fiori, collezioni di conchiglie lungo la spiaggia del Golfo Efesino. E nell'età in cui le ragazze, raccolte i capelli, imparavano il batticuore degli sguardi e chine, lavando i panni al fiume, si dicevano lieti segreti, Aracne, già facendo stoffe di gran bellezza, era la prima tessitrice di Lidia e già famosa nelle isole orientali dell'Egeo, e inviati dei re si presentavano ad acquistare i suoi tessuti. Ormai da tempo sua madre aveva smesso di dirle: «Amore mio, fin troppo belli sono i tuoi tessuti. Ora lascia questo telaio in riposo e scendi e corri nel cortile, scherza un poco con le altre ragazze, sembra lunga la vita alla tua età invece corre, fugge come la stoffa insaponata sulla pietra del fiume. Figlia mia, non vuoi che ti spazzoli i capelli? Scegliamo insieme i fiori, facciamo una corona. Sono così belli i canti dei giovani al tramonto, gli sguardi, le parole, le carezze. A quegli inviti Aracne aveva sempre, continuando a tessere, risposto: amata madre, non c'è cosa al mondo uguale a un'altra. All'occhio attento due gocce sono diverse, e se perdessi la vista a cercare lungo il greto del fiume due sassolini identici non li potrei trovare. E le stelle lassù, non ce n'è una che risplenda esattamente come un'altra o abbia identico colore. Io sono uguale solo a me stessa. Io sono colei che ama tessere, incrociare i fili colorati e veder nascere dal movimento stabile e paziente del pettine dei fili una bella diversità di segni e di figure. Anche i miei lavori, madre, sono tutti diversi, e però bisogna guardarli attentamente. Se si dice che sono brava per la perfezione e regolarità del mio lavoro, io rido dentro me, perché invece invento cose nuove, incrocio segni con varietà, aggiungo giochi al mondo. Che altro può piacermi, madre mia? Giocare nella piazza, pettinarmi guardando il vuoto, i capelli, oppure parlare alle compagne, o ascoltare le cortesie dei giovani, sarebbe rubare tempo al tempo della gioia e a questa danza delle dita, simile a quella delle ninfe creatrici, degli stupendi e colorati fiori. Così passava la vita di Aracne, e la notizia della sua bravura salì all'Olimpo, dove, tessitrice non solo di destini, ma di stoffe per matrimoni e feste dei divini, si incuriosì Atena, e preso aspetto di ospite o mercante pellegrino o di colomba, scese a spiare i tessuti di Aracne dove stavano, nei palazzi di Rodi, Efeso, Chio. E nel vederne i disegni e i colori, la sua curiosità si trasformò in leggera inquietudine, un sapore di invidia si è dato agli immortali e, ahi, lo è, provare questo tipo di acerbo sentimento. Pensò allora di andare a osservare da vicino quell'opera e quella tessitrice. Ecco arrivare dunque a Colofone un facoltoso e anziano mercante, chiedere di entrare nella casa di Aracne ad ammirare le sue opere e forse acquistarne. Fu accolto con gli onori dovuti al suo rango, e lei gli mostrò vari tessuti, e lui aveva negli occhi azzurri una quasi dolente ammirazione. «Gran dono, Aracne, ti fanno gli dèi», lui disse, sorseggiando il passito che Idone, padre della tessitrice, gli aveva offerto. «Io infatti credo che sia per volontà e per l'intervento di qualcuno di loro che tu hai negli occhi e nelle mani questa tua grande capacità». Lei rispose: «Io penso, venerabile mercante, che il fato doni a tutti con la vita delle possibilità, e tuttavia noi non siamo come gli animali che fedelmente seguono una traccia stabilita di atti. A noi è possibile sviluppare quei doni e diventare migliori in questo o quello. Non è dunque per un diretto aiuto degli dèi che un contadino fa fruttare il campo, il pastore ricava un buon latte o un buon formaggio dalle sue opere». Lui disse: «Sotto l'arguta apparenza del tuo discorso, Aracne, vedo il filo della superba presunzione. Affermi che le migliori opere mortali, le eccellenze, come certamente questi tuoi tessuti, sono infine solo merito tuo?» Lei rispose: «Non so se il fiore di un biancospino sia un merito, mercante. Se lo è, anche questi tessuti sono un merito che spetta a me e non agli immortali». «Tu metti la tua opera all'altezza di quella degli dèi?» sbottò il mercante, che altri non era che la dea Atena venuta a contestare e provocare. «Io non voglio togliere grandezza a chi è grande», dichiarò Aracne. Però non voglio toglierla nemmeno a chi ha saputo diventare». «Basta!» disse Atena, e si mostrò infine apertamente allo sguardo. «Vedi chi sono. E come certo sai, lassù presso gli dèi godo la fama di buona tessitrice, e io ti sfido, donna impertinente, a una gara di tessitura, e i giudici saranno gli stessi dèi, così rimetteremo le cose a posto». Davanti alla dea Aracne abbassò la faccia e disse: «Occhi azzurri, alta fronte, divina, io mai avrei immaginato una gara con te, ma poiché tu stessa mi inviti e chiami giudici gli dèi, l'accetto. La tua gloria ne verrà accresciuta e io almeno imparerò qualcosa dal tuo sublime e perfetto lavoro». Corse la fama, impaziente e veloce, dando notizia della sfida. D'altro per le terre d'Egeo non si parlava. Nessuna gara d'armi e cavalli fu più attesa di quella. Infine a Troia, scelta dal gran consiglio degli dei per la competizione, si allestirono i due telai e una collezione di fili così ricca che al mondo mai una simile s'era veduta. Incaricato dal potente Zeus di arbitrare, il dio Hermes scelse i due templi. In quello consacrato ad Artemide, presso un boschetto nella parte bassa della città, avrebbe lavorato la dea Atena, mentre ad Aracne toccò il tempio consacrato ad Apollo, che a Troia stava in alto, sulla rocca. Hermes così parlò alle contendenti. A lungo si è discusso fra gli dei se dare un tema al vostro lavoro o lasciarlo a voi. Alla fine si è decisa questa via di mezzo. Voi rappresenterete gli immortali, ma in quali eventi, modi e figure deciderete in piena libertà, così che oltre all'esecuzione avrà valore la scelta del tema. Comincerete all'alba di domani e finirete al tramonto del giorno in cui Troia onora gli alti dei. Appena il sole sarà tutto sceso oltre la linea dell'orizzonte, fermerete le braccia e tacerà il suono dei telai. Al mattino, tutti riuniti nel tempio di Zeus, gli dei vedranno alla luce del sole quello che avrete compiuto e poi valuteranno e decideranno. All'alba, il giorno dopo, assistite da ancelle che portavano e sbrogliavano le matasse dei fili e li porgevano, ciascuna nel suo tempio di gran vena, segnale di Hermes, cominciarono le due tessitrici a lavorare. Tesseva Atena sul grande telaio che Efesto, dedicandosi una volta non al metallo ma al legno, aveva costruito per lei. Tesseva Aracne sopra il fedele telaio che era stato portato lì da Colofone. Nessuno, tranne le ancelle, tenute a mantenere assoluto segreto, poteva entrare nei templi e vedere i due tessuti che di giorno in giorno si allungavano sul pavimento tra dei due templi al solo rumore ritmico dei telai e dei bisbigli delle due tessitrici. Sono lunghi 3 mesi, per 3 volte 30 giorni, ma solo nella notte si fermavano per poche ore i telai e benché nulla trapelasse all'esterno si capiva che quelle due opere sarebbero state una meraviglia e l'attesa cresceva come quella che precede i giochi quadriennali a Olimpia. Attento e preciso esecutore, Hermes badava che tutto avvenisse in modo regolare e tanto bene riusciva a farlo che seppure Atena avesse avuto voglia, trasformandosi di spiare o danneggiare il lavoro di Aracne, non ci sarebbe riuscita. Lunghi sono 3 mesi. Ma passarono e giunse il giorno in cui i troiani all'inizio d'agosto celebravano con sacrifici e altre devozioni tutti gli dei d'Olimpo. La città risuonava di canti e invocazioni, ma nei templi d'Artemide e Apollo non si compivano offerte e riti, solo i telai delle due tessitrici erano al lavoro, ma al tramonto, appena il sole sparì all'orizzonte, Aracne e Atena smisero di tessere, uscirono dai templi e rimasero ad ascoltare i suoni festosi della città in attesa. Una nube venne radiosa allora da occidente, come un vascello sfolgorante. Dentro gli dei dell'Olimpo, venuti a ricevere gli omaggi della festa e giudicare i due tessuti che Hermes aveva fatto portare nel tempio di Zeus sul lato della piazza principale. Sola mortale ammessa era Aracne, seduta su una panca dell'ingresso. In cerchio sopra scranni in puro oro gli dei si scambiavano parole nel buon umore di chi è festeggiato ed è in attesa di un divertimento. Zeus dominava l'alta assemblea con la sua gran barba e folta chioma. Eccoci dunque giunti all'atteso evento, disse solenne il padre degli dei. Siamo impazienti di vedere quanto hanno compiuto le mani di Atena e quelle dell'animosa mortale che non ha rifiutato la sua sfida. Prima di iniziare, io dichiaro che benedette sono le contese che non spargono sangue, in cui si prova a superarsi in bellezza e bravura. Da queste sfide nessuno è ferito e tutti anzi vengono arricchiti perché della bellezza umani e dei come di pane o ambrosia hanno bisogno. Ora vediamo i due tessuti e sia ben chiaro, miei luminosi compagni, che chi ha partecipato a questa gara sarà nella mia alta protezione. Nulla potrà accadere a qualcuno a causa del giudizio che daremo. Atena, cui di certo era rivolto il monito di Zeus, indifferente seguiva con lo sguardo il volo basso di alcune rondini oltre il colonnato. Un sussurrare Le ancelle srotolarono allora i due tessuti che furono appesi a due saldi supporti in piena vista. Un sussurrare di ammirazione si sparse dalle bocche degli dèi vedendo le due opere, che uguali fra loro quanto alle dimensioni, mostravano una grande e piacevole serie di forme, figure e colori. Poi, scendendo dagli scranni d'oro, gli dèi si avvicinarono ai tessuti. Il lavoro di Atena era diviso in 12 riquadri, separati da cornici di fiori, animali, terrestri e marini. In ogni quadro, in adeguato atteggiamento, stava uno dei 12 dei principali. Zeus, maestoso ed imperiale, Era grave di bellezza, e poi Ares, armato e formidabile, e Apollo, tutto splendore, e Balda, cacciatrice Artemide, e il grande Poseidone, posto fra mare e terra, e non mancava, seduta nobilmente al telaio, la stessa Atene. Atena, e cosa ammirabile quello che lei tesseva, era in piccolo lo stesso gran tessuto degli dèi. Ma c'era altro. Sotto ogni figura, in piccoli riquadri, si vedevano scene diverse, ma di tipo uguale, in cui chi aveva per vario motivo offeso il dio di sopra riceveva la giusta punizione. Chi bruciava incendiato dal fulmine, chi in pietra, in bestia o in cespuglio era mutato, chi nel profondo Hades sprofondava, chi riceveva in petto il becco atroce di un'aquila, o spingeva un macigno su per un'erta ripida, o tentava di abbracciare la sua stessa immagine riflessa in una pozza, un gigantesco affresco della gloria dei divini e delle severissime vendette che avevano compiuto sui mortali. Anche il tessuto di Aracne narrava, ma in diverso modo, degli dèi. In 20 quadri, che pure più piccoli dei 12 di Atena apparivano più nitidi allo sguardo e colorati, c'erano 20 scene degli amori di dèi con dèi, dèi con mortali, ognuna in un diverso personaggio, paesaggio, lago, montagna, tempio, giardino, palazzo, isola, fiume, aperto, mare, nuvole, caterne, altri luoghi, tutti tessuti in grazia così piena, in così lieve, intensa letizia da non poterne togliere lo sguardo. Quanto all'esecuzione, se i disegni e i colori tessuti da Atena erano ammirevoli, il lavoro di Aracne rivelava allo sguardo poco a poco ricchezze, bellezze, spingendo a commozione e stupore. Sicché, dopo una fase in cui gli dèi, scambiandosi pareri, commentando, passavano dall'una all'altra opera, il gruppo intero si fermò davanti al tessuto di Aracne, silenzioso, e tutti contemplavano, e ognuno, riconoscendosi in gioie d'amore, piangeva di bellezza e di ricordo. Immobile al suo posto, a quella vista, la dea tessitrice impallidiva. Poi Hermes chiese a tutti di tornare ai loro bianchi scranni per il voto. In molti c'era ancora commozione per le scene d'amore ricordate. Lo stesso Zeus aveva le guance bagnate dalle lacrime al ricordo appena suscitato dell'amore vissuto un tempo per la bella Dione. «Divini, alzi la mano chi di voi, disse solenne Hermes, preferisce il tessuto di Atena». «Né una mano». Né un dito si alzò. Il gran silenzio del tempio fu sfregiato da stridii di rondini svolanti appena fuori dalle alte colonne. Allora Atena alzò il braccio e lo tenne nudo e immobile. Con disapprovazione Zeus disse: «Sei tu stessa, Atena, a fare torto al tuo onore, votando a tuo favore». Lei con lenta voce: «Io non voto, Zeus, ma alzo il braccio per protestare contro lo sfavore che mi è toccato nella prova e rende invalido per questo ogni giudizio». Straniti e contrari mormorii sorsero intorno. Tutti conoscevano l'astuzia e intelligenza di Atena, ma a tutti sciocco e inutile sembrava in quella sede ogni tentativo di evitare la sconfitta. Ed Hermes, che era stato arbitro imparziale della competizione, alzò la voce: «Compagni luminosi, e tu, Zeus, padre tonante e giusto, conoscete come io niente lasci di malfatto o di incerto quando organizzo una competizione, senza nulla che possa favorire o sfavorire uno dei contendenti. Tu sei, Zeus, testimone di questo nelle molte prove a me affidate». «Sì, lo sono», disse deciso il padre degli dèi, e come gli altri tornò con lo sguardo su Atena, che teneva alto il braccio, lo sguardo fisso avanti. Nel silenzio pieno del tempio, tesa a sospensione, disse Atena: «Posso ora fare la mia denuncia?» E Zeus, con un sospiro: «Sentiamo quello che hai da dire». La dea abbassò il braccio e, scandendo con forza le parole: «Nella gara non è stato concesso tempo uguale a me e alla mortale. Lei infatti ha tessuto più a lungo e questo rende invalida la prova. Tacque Erme e andò davanti a lei e incrociò le braccia sfidandole, in attesa di sentire che altro avrebbe detto. Si doveva, continuò lei, al tramonto del sole smettere il lavoro. E così è stato. E dunque?» chiese Hermes allargando le braccia e girando con lo sguardo sull'assemblea a cercare intesa. «Ma il sole», disse lei, «è tramontato per me che ero a fare il mio lavoro nel tempo di Demetra in riva al mare, prima che in quello sacro ad Apollo che è sopra la rocca, dove stava tessendo la mortale. Per un tempo, mentre il mio telaio era immobile, quello della mortale ha continuato e questo dunque è stato il mio sfavore». Più grave, se possibile, si fece il silenzio attorno. Si guardavano tutti fra loro e guardavano Zeus. E lui guardava Hermes, che guardava in terra, corrucciato e pensoso. Poi, lentamente, con voce dolente, alzando gli occhi a Zeus, disse il Dio: «È andata così, Padre Divino. Temo di aver usato questa volta meno giudizio e accortezza». Con fastidio, Zeus si rivolse ad Atena: «Sebbene, astutissima dea, a nessuno sfugga che hai taciuto finché hai sperato di vincere la gara e che di certo non sono stati quei pochi momenti a dare al tessuto di Aracne la sua meravigliosa perfezione, la prova non è stata regolare e dunque è annullata. Ma io temo che presto, avvertiti dalla fama di quanto qui è accaduto ai mortali, diminuirà il rispetto verso te e verso tutti noi. Quanto a te, Hermes, che a causa del tuo errore hai danneggiato l'onore di Olimpo, non sarai più il dio del buon giudizio o del giusto procedere, ma quello dei ladri e truffatori. Ora andiamo, schivando queste feste immeritate, e disponiamoci a compiere azioni benigne a favore dei mortali, se un po' ci importa di recuperare la loro stima e la loro fiducia». E in una nube bigia, tutta corsa da lampi e fosche luci, i divini volarono a occidente, mentre a Troia, nelle terre attorno, la veloce e indignata fama raccontava ciò che era accaduto e nessuno, sentendo e capendo, era contento. Non tutti i divini erano andati via nella bigia nube a occidente. Rimasta, Atena si avvicinò all'ammutita e stordita Aracne, seduta presso l'ingresso del tempio, e in un crudele sussurro le disse: «Giovane impertinente, io credo che in questo giorno in cui gli dèi hanno sbagliato così brutalmente, nessuno noti così dicendo, con un breve gesto incenerì il tessuto di Aracne e anche il proprio, per eliminare con quello il fastidioso ricordo della sconfitta, e poi si voltò verso la giovane che non aveva lacrime o parole e con un altro gesto fuggevole la trasformò in un ragno sottile che, veloce, attraversato il nero pavimento, si arrampicò lungo una parete del tempio e raggiunse una trave e cominciò a tessere in silenzio, pazientemente, una nuova tela.